RKC presenta Salute e vita.
In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.
Hare Krishna, cari amici ascoltatori, amici di RKC di Radio Krishna Centrale, benvenuti a un'altra puntata di Salute e Vita. In questa puntata continueremo un discorso che avevamo già iniziato nelle puntate precedenti. Vale a dire della frutta. E in questa puntata in particolare parleremo della frutta farinosa, dei derivati della frutta e parleremo anche del miele. Vogliamo dire qualcosa anche sulla banana e si noti la verità di quanto venne asserito anche ripetutamente. Mentre per ovvie ragioni nelle regioni nordiche troviamo in prevalenza gli alimenti riscaldanti con intenzioni concentrative, mano a mano che ci spingiamo verso l'equatore incontriamo dei prodotti alimentari sempre più rinfrescanti, disperdenti e dilatatori, proprio perché il corpo fisico dei popoli che vivono in queste regioni tende a prosciugarsi troppo per effetto del calore eccessivo e il loro sangue diventa via via più ardente, denso e passionale. La banana è appunto un frutto tropicale molto nutritivo e dilatato nello stesso tempo, in cui gli abitanti di queste zone trovano farine, zuccheri e grassi che in parte riescono a sostituirsi persino ai cereali. Per quei popoli la banana rappresenta infatti un alimento di prim'ordine, completo e pregiato, tanto che la sua pianta venne chiamata musa paradisiaca. Per essere veramente tale, il suo frutto deve però venir raccolto ben maturo, poiché nel periodo della loro potenza massima la luce e il calore estivo operano nella sua compagine delle mutazioni fondamentali che lo trasformano in un vero e proprio accumulatore di magnetismo solare eccezionalmente quieto e flemmatico. A parte quindi il fatto che per la nostra configurazione cosmica è più adatto il grano, molto più concentrato anche se tranquillo, sui nostri mercati troviamo delle banane raccolte troppo prematuramente, nelle quali le sue accennate trasformazioni sono rimaste a metà strada. E in queste condizioni la formula chimica della banana non è consigliabile, diventa molto indigesta, non compie quelle funzioni ideali per le quali venne creata e predispone l'individuo alla carie dentaria, alle eruzioni cutanee, nonché alla fermentazione putride intestinali, specialmente quando viene mangiata insieme al pane o ai biscotti o a fine pasto. Trattandosi infatti di farinacei che hanno delle intenzioni del tutto differenti, messi insieme cereali e banana non vanno assolutamente d'accordo. A prescindere comunque da questi accostamenti sbagliati, sarebbe auspicabile che velocissimi mezzi di trasporto moderni di cui disponiamo fossero messi in funzione quando è necessario e la frutta esotica, e anche quella nostrana, non venisse mai raccolta prima della sua completa maturazione. Ora parliamo della carruba. Con questo farinaceo ricco in nutrienti, naturisti e macrobiotici preparano una specie di cioccolato affinché i loro bambini che frequentano la scuola non debbano sentirsi, diciamo, in condizioni di inferiorità di fronte ai loro compagni che succhiano dalla mattina alla sera ogni genere di porcherie. La carruba è un frutto molto astringente però, tanto che viene utilizzato con successo nelle diarree del lattante e nelle enteriti dell'adulto. Perciò anche del suo cioccolato non si deve assolutamente abusare, soprattutto con i bambini che già tendono alla stitichezza. Per i bambini sono molto migliori le galette che i naturisti preparano associando sovente i cereali o alla soia alla frutta secca. Ora arriviamo alla castagna. La castagna è l'alimento integrativo per eccellenza che la natura ci prodiga per i mesi invernali. La castagna è fortemente nutritiva ed energetica e meriterebbe di essere più apprezzata invece di lasciarla marcire sotto gli alberi. Nei mesi freddi cerchiamo di inserire più di frequente la castagna nella nostra alimentazione. Come la banana, si tratta di un farinaceo che non si accorda con il cereale, ma cotta nel latte quando è secca può costituire da sola un'ottima cena, specialmente per i nostri bambini. E favorisce infatti la calcificazione delle ossa, interviene nella formazione della cellula nervosa, rinforza i muscoli e arricchisce il sangue. Una cosa molto importante però è necessario togliere sempre la pelle che la ricopre perché irrita gli intestini e provoca stipsi. Parliamo dei semi oleosi. A questo gruppo appartengono la nocciola, la noce, la noce di cocco e vari altri tipi di noci esotiche, i pinoli, i pistacchi, il sesamo. Pur appartenendo ad altre famiglie, in questo gruppo possiamo inserire anche la mandorla e l'arachide. Si può notare che la formula chimica di questi semi viaggia quasi di pari passo con quella dei cereali, con la differenza che la farina di questi ultimi è sostituita in parte dai flemmatici oli. Si tratta indubbiamente di semi che danno una grande e quieta stabilità alla personalità umana, tanto che molti ordini religiosi ne hanno fatto la loro base alimentare. È noto infatti che la mandorla e la nocciola, insieme ai fichi secchi e all'uva passa, costituiscono il pasto che viene chiamato dei quattro mendicanti, in quanto che quattro grandi ordini di frati accettavano in qualità di alimento solo questi prodotti per ottenere una nutrizione perfettamente equilibrata e priva di quei residui tossici che provocano la putrefazione intestinale. In effetti queste persone avevano perfettamente ragione, perché sappiamo benissimo che la materia in putrefazione provoca sempre nell'individuo dei gravi conflitti psico-spirituali che rendono il suo carattere scorbutico e misantropo. Ed arriviamo alla noce di cocco, che è un alimento nutriente e rinfrescante, ma per noi è troppo dilatatore, è adatto per i popoli delle regioni in cui vive. L'arachide è un legume che contiene molti acidi grassi saturi, poco adatti per noi, nonché un quantitativo enorme di potassio, e non è esente da quei residui tossici che contraddistinguono la sua famiglia. È un prodotto occasionale. I pinoli possono arricchire invece qualche volta favorevolmente il nostro menù, mentre i pistacchi più aromatici ci torneranno utili per guarnire i dolci che prepareremo nelle grandi festività. A titolo informativo vorrei ricordarvi che i pinoli vengono consigliati nelle paralisi. Secchi hanno grande facoltà di regolare senza scosse le funzioni intestinali. Tutti sanno sicuramente che se ne mettono 5-6 a bagno la sera in acqua bollente. Al mattino successivo si mangiano a digiuno anche caldi. Questo è un preparato lassativo che diventa ancora più efficace se si aggiungono delle pere dopo averle fatte cuocere in fettine sottili in poca acqua. È sbagliato invece aggiungere delle prugne, i due frutti non vanno d'accordo. Per ottenere l'effetto lassativo è però necessario che i fichi non siano cotti. Il loro decotto serve invece nei processi infiammatori dell'albero respiratorio ed è adatto anche per i bambini. I fichi secchi e l'uva passa sono nel nostro orientamento alimentare una preziosa risorsa. Nei mesi invernali costituiscono un'eccellente prima colazione per adulti e bambini. L'adulto può bersi dopo un infuso di timo o una tisana leggera, Sappiamo che il caffè fa molto male, al bambino farà molto bene invece bere un bicchiere di latte caldo senza l'aggiunta di caffè, perché il caffè impedisce al latte di coagulare nello stomaco, per cui esso passa nell'intestino ingerito e provoca in sede intestinale delle putrefazioni molto nocive. Certi foruncoli o pustole che appaiono ripetizioni sulla pelle dei ragazzi hanno questa origine. l'uva passa viene inserita con profitto nei dolci casalinghi a base di farina integrale. Si evita così completamente lo zucchero. Dopo averla lasciata ammorbidire un poco in acqua calda, può anche venire aggiunta alle macedonie di frutta fresca, di fragole e mele, che vengono poi condite con il succo di un frutto adatto, lo sciroppo di ribes, per esempio. Il dattero è invece più adatto per i bambini, nelle convalescenze e nei deperimenti organici che richiedono di ingrassare un po'. Il suo effetto è infatti molto più dilatatore. È indicato anche per le persone anziane. Ridotto in purè, si presta a venire incorporato nei flans fatti con farina di riso integrale. Diventa allora una golosità per tutti. Poi arriviamo a una frutta molto importante. All'uva. L'uva è infatti una benedizione di Krishna, di Dio, la persona suprema, perché è un alimento universale ed è adatto per tutti. È un cibo completo e di risparmio, è un ricostituente, un ricalcificante ed è un rimineralizzante. È un eccellente stimolatore della funzionalità nervosa, un recuperatore di energia muscolare ed è un regolatore delle secrezioni varie, in specie della bile. Provvede ad equilibrare la nutrizione del sangue, ad infondergli nuovo vigore, a conservarne la purezza, a rianimarne la circolazione. Lo stesso zucchero che ci fornisce ha dei privilegi insostituibili. Regola il metabolismo dei sali di calcio nel corpicino umano in via di sviluppo. Passa dall'intestino al sangue senza mettere sotto carico nessun organo dell'apparato digerente. Dissocia i sali calcarei che nella persona matura si accumulano e si depositano nei tessuti, provocandone il precoce invecchiamento. Non per nulla i popoli dove la grande longevità è di casa considerano il succo d'uva come un vero e proprio siero vivente. Ed ora arriviamo a parlare dei derivati della frutta. E parliamo anche dei succhi di frutta. Essi possono tornare utili ai bambini che non hanno ancora i denti e alle persone che li hanno già perduti. Sono ottimi se sorseggiati lentamente in qualità di aperitivo al mattino a digiuno. Costituiscono una vera risorsa in determinate circostanze o malattie. Però molto spesso il ricorso ai succhi di frutta è semplicemente espressione della nostra pigrizia, del nostro deliberato rifiuto di fronte a tutto ciò che rappresenta un dovere verso noi stessi e verso il nostro organismo. Perciò nel loro caso specifico quei succhi ci evitano l'enorme fatica di masticare e ci consentono di versare addirittura la frutta nello stomaco proprio come se questo delicato organo non fosse nostro e non sapessimo che le sue sofferenze, le sue giustificate reazioni ci procureranno un sacco di guai. E non li lasciamo neppure un attimo in bocca per dar modo ai congegni del gusto, che non esistono in nessun'altra parte del corpo umano, di isolare l'energia dei loro sapori e di convogliarla verso gli organi ai quali è destinata. Però così non va, non va bene, assolutamente. Dobbiamo cercare invece di mangiare la frutta, E se qualche volta ci fa piacere berne il succo e non siamo capaci di compiere il nostro dovere, altrimenti adoperiamo una cannuccia e succhiamo lentamente, insalivando esattamente come se stessimo mangiando. Una cosa molto importante è che dovremmo fare i nostri succhi di frutta in casa, Quelli che vengono chiusi ermeticamente nelle bottiglie perdono tutto il loro valore. Le vitamine si perdono, E non troviamo altro che acidi. Per di più, i succhi di frutta imbottigliati contengono di solito dei conservativi, dei coloranti sintetici che non sono sempre innocui. Vorrei darvi anche qualche suggerimento riguardo le marmellate. Dopo una cottura molto prolungata, la maggior parte della frutta già diventa meno equilibrata. E poi l'aggiunta di zucchero bianco peggiora molto la situazione. La marmellata diventa allora veramente acidificante ed eccitante e favorisce enormemente le fermentazioni intestinali. Dovrebbe invece essere dolcificata con lo zucchero integrale e naturale. In questo modo le marmellate possono benissimo essere usate, purché con moderazione. Sono molto comode in inverno le marmellate, perché sono ricche di vitamina C, antinfettiva. E quelle preparate con i frutti più mucilaginosi e addolciti con liquirizia sono molto favorevoli alle persone con intestini delicati e sofferenti di stipsi. Le marmellate non devono mai essere accostate al burro o agli altri grassi. La frutta sciroppata e i canditi sarebbe meglio non adoperarli mai. Questi sono veramente dei veri e propri prodotti deleteri per i legami molecolari dei nostri tessuti, senza contare i miliardi di microbi che essi si preoccupano di ingrassare nei nostri intestini. Le gelatine di frutta non sarebbero poi tanto male, ma in Italia è difficilissimo trovarle genuine. La maggior parte di quelle che circolano in commercio, anche a parte il fatto che sono dolcite con lo zucchero bianco, non hanno mai visto né la frutta né i suoi profumi. Tutto è sintetico, da cima a fondo. Quanto ci risulta, nei paesi vicini le case migliori agiscono invece molto diversamente. Per il fissaggio delle gelatine sono ritornate per intanto l'agar agar, alga che favorisce il peristalsismo intestinale senza recar danno e che da noi è addirittura sparito dal commercio, addolciscono con zucchero integrale e infine offrono al pubblico dei prodotti di assoluta garanzia anche per ciò che riguarda il contenuto. Quando non esiste garanzia in merito è comunque meglio orientarsi su altri prodotti e questo diventa molto indispensabile quando queste gelatine sarebbero destinate all'infanzia. Del resto in Italia è diventato difficile anche l'acquisto della frutta stessa. Quest'anno ho avuto l'esperienza personale di comprare un chilo di albicocche e anziché emanare il loro gradevole caratteristico profumo, puzzavano terribilmente di chissà quale disinfettante, per cui sono finite dalla prima all'ultima nella pattumiera. Nel nostro paese è diventato persino molto difficile trovare in commercio del vero miele, del miele puro. Non solo viene aggiunto dello zucchero saccarosio nel miele industriale, gli stessi produttori, avidi di denaro, hanno imparato a darlo anche alle api, anziché lasciare a loro disposizione un po' del loro prodotto per la stagione invernale. Quindi il consiglio che voglio dare a tutte le mamme è di stare molto attente, soprattutto quelle mamme che adoperano il miele per i loro bambini. E teniamo presente che le proprietà del miele cambiano secondo il luogo d'origine. Ad esempio, quello proveniente dai luoghi ricchi di timo è un potente disinfettante delle vie respiratorie e intestinali, mentre quell'altro, in cui prevale il nettare dei fiori di tiglio, produce un piacevole effetto sedativo e costituisce un valido ed innocuo rimedio contro l'insonnia. Attenti però nella qualità e nella quantità, Proprio al contrario del latte, al quale è affidato il compito di aprire gli occhi al neonato affinché egli si accorga di essere approdato sulla terra, su questo mondo materiale, il miele, ci spiega il dottor Hauska, è un alimento che deve sorreggere l'uomo nella sua smaterializzazione, deve aiutarlo a distaccarsi dalle cose terrene, dagli effetti, dalle ambizioni e facilitargli una serena dipartita allorché egli sarà giunto al termine della sua giornata terrena e si avvicinerà l'ora della grande notte del ritorno nell'universo. Noi speriamo ovviamente che questo universo sia l'universo, il cielo, spirituale, il pianeta spirituale, dove Krishna vive eternamente con i suoi eterni associati, Goloka Vrindavana. E questo aiuta a capire meglio la missione alleggeritrice svolta dagli zuccheri semplici in genere, perché l'eccesso di zucchero principalmente possa provocare decalcificazione, fermentazioni intestinali, caduta dei capelli, carie dentaria. Esso tende in misura ben maggiore del miele a smaterializzare innanzi il tempo. Il consiglio che vi do è di utilizzarlo con estrema prudenza oppure semplicemente venire qui a Villa Vrindavana, dove i devoti di Krishna producono il miele naturale e chiederlo qui a noi, ai devoti di Krishna. quindi l'appuntamento è rinnovato a tutti voi che ascoltate questo programma e tutti voi che ascoltate RKC Radio Krishna Centrale. Se volete trovare del buon miele, dei buoni cibi naturali, non dovete far altro che venire qui a Villa Vrindavana a trovare i devoti di Krishna. I devoti di Krishna, come sapete, sono vegetariani e si nutrono esclusivamente di cibi e alimenti naturali, che sono i cibi adatti all'alimentazione umana. Per chi non è mai venuto a Villa Vrindavana, ora vi daremo alcune informazioni di come arrivare qui alla nostra fattoria.
Villa Vrindavana è come il mondo spirituale, ma arrivarci è molto più facile. Se siete a piedi, andate al terminal delle autolinee Sita, vicino alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. Da lì prendete l'autobus per San Casciano Val di Pesa, che passa da Sant'Andrea in Percussina. Chiedete all'autista di farvi scendere a Villa Vrindavana. Se siete su un mezzo a due o più ruote, raggiungete il casello di Firenze Certosa sull'Autosole. Da lì imboccate la via Cassia che porta a Siena e dopo Tavarnuzze troverete un bivio sulla destra in località Scopeti. Prendete questa strada che sale in collina e dopo circa 2 chilometri troverete sulla sinistra un cancello aperto, molto grande, con una targa. Villa Vrindavana, via Scopeti 108. Entrate e siete arrivati. Casa.
Ecco, questo è l'indirizzo di come arrivare a Villa Vrindavana. Villa Vrindavana, come ha detto Praladesh Prabhu, è come il mondo spirituale. Quindi mi raccomando, venite a trovarci qui a Villa Vrindavana. Anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata. Spero sempre che questa puntata vi sia piaciuta, vi abbia interessato. E voglio anticiparvi l'argomento della prossima puntata. Parleremo degli accostamenti dei cibi. Faremo un elenco delle incompatibilità più irriducibili. Ora vi lascio. Hare Krishna, Hari Bol.
Salute e vita.
In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.